giardino di Albert.
Il tempo è comunque, anche se è per certi versi ben compreso e ben identificato dal punto di vista di certe proprietà matematiche, comunque il tempo rimane un concetto che è più difficile da comprendere anche per chi se ne occupa sostanzialmente quotidianamente dal punto di vista professionale. C'è sempre la percezione che c'è qualcosa che ci sfugge dalla comprensione globale di come funziona proprio il meccanismo temporale.
Il tempo. Ne comprendiamo le proprietà matematiche, ma continua a sfuggirci, dice l'astrofisico Alessandro Sozzetti, direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino. Ci sfugge e per questo ci affascina ancora di più. Ma per uno che studia l'universo, cos'è il tempo?
Il tempo per l'astronomo, l'astrofisico e il fisico è una quantità che viene utilizzata come variabile di misura ed è una delle quattro variabili fondamentali che noi utilizziamo per studiare tutti i fenomeni celesti. Il tempo ci dà la misura della distanza alla quale noi vediamo indietro qualsiasi proprietà riusciamo a osservare di questo oggetto. Il tempo è collegato alla velocità con la quale i messaggi si propagano. Il messaggio fondamentale che noi registriamo dagli oggetti celesti è la sua luminosità attraverso osservazioni che facciamo in tutto lo spettro elettromagnetico. Indipendentemente dalla regione dello spettro elettromagnetico nel quale ci troviamo per le osservazioni, la luce che perviene da questo oggetto ha una velocità finita. La velocità della luce è circa 300.000 km al secondo, che è una velocità enorme, ma è finita. Quindi ci impiega, ad esempio, alcuni anni ad arrivare a noi dalla stella più vicina al nostro sistema solare, che è Proxima Centauri. Man mano che ci allontaniamo dal nostro sistema solare, oggetti via via più distanti, oggetti all'interno della nostra galassia e galassie attorno alla nostra e via via più distanti nell'universo, emettono sempre radiazione luminosa alla velocità della luce. E quindi l'informazione che arriva a noi e che noi registriamo con i nostri strumenti effettivamente arriva da tempi via via più distanti, fino ad arrivare alle regioni più remote dell'universo dove registriamo la luce che è partita dagli oggetti che vediamo appunto nelle regioni più remote dell'universo 13 miliardi di anni fa.
La velocità della luce è finita e costante. Un concetto questo che ha stravolto la fisica classica. Significa che spazio e tempo non sono assoluti, ma cambiano, si dilatano, si contraggono a seconda di chi osserva. Se la luce viaggia sempre alla stessa velocità, sia per chi è fermo, sia per chi si muove, beh, qualcosa deve cambiare. O il tempo rallenta per chi si muove più veloce, o le distanze si accorciano nella direzione del moto. Insomma, spazio e tempo si deformano per mantenere costante la velocità della luce. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra visione dell'universo, dalla fisica delle particelle alla cosmologia. Oggi partiremo da qui, dalla velocità della luce, per parlare di viaggi nel tempo e nello spazio, su scale cosmologiche. Ma gli stessi concetti valgono anche se parliamo di molecole o atomi.
Anche su scale estremamente piccole, i messaggi di interazione, ad esempio tra molecole o atomi stessi, comunque si propagano sempre alla velocità della luce, perché i propagatori di questi messaggi sono i fotoni, che sono sostanzialmente sempre particelle di luce, che si propagano su tempi scala estremamente piccoli quando comunicano informazione tra un atomo e un altro, ma è comunque un tempo che è effettivamente misurabile ed è finito, e gli stessi fotoni ci permettono in certe regioni dello spazio elettromagnetico di invece di misurare su grande scala i messaggi che arrivano da oggetti celesti.
Dapprima spinsi la leva in avanti, solo di poco. E il laboratorio cominciò a dissolversi. La fermai. Tutto uguale. Tutto esattamente come l'avevo lasciato. Ma no! L'orologio prima segnava le 6:31 e adesso erano le 8:09. E la candela? assai più corta. Ma per il mio orologio con me sulla macchina erano trascorsi pochi secondi.
Nel 1895 Herbert George Wells pubblica il suo romanzo La macchina del tempo, un capolavoro. In quelle pagine il tempo non è più solo uno sfondo su cui si muovono gli eventi, è una vera e propria dimensione, come le tre dimensioni spaziali. C'è una tendenza naturale, scrive Wells, che è favorita dalle illusioni dei sensi, a considerare il tempo come un qualcosa di assolutamente indipendente da noi, un'entità separata in cui ci muoviamo, come navi sull'acqua, ma in verità noi facciamo parte del tempo come facciamo parte dello spazio. Questa idea è sorprendente. Anticipa di 20 anni una delle intuizioni fondamentali della teoria della relatività di Einstein. Wells sostiene che il tempo è una dimensione al pari di quelle spaziali, una quarta dimensione. Un'intuizione incredibilmente vicina al concetto di spazio-tempo che pochi anni dopo Einstein e Minkowski formalizzeranno. Con la relatività ristretta, lunghezze e durate non sono più fisse, dipendono dallo stato di moto dell'osservatore. Il viaggiatore del tempo di Wells non si sposta nello spazio, ma accelera lungo la dimensione temporale. E questa è proprio una delle conseguenze della relatività, per la quale il tempo non scorre allo stesso modo per tutti, ma si dilata se ci spostiamo a velocità molto elevate, oppure in presenza di forti campi gravitazionali come quelli attorno a un buco nero. Per chi viaggia a velocità prossime a quelle della luce, il tempo scorre più lentamente rispetto a chi sta fermo. In un certo senso, viaggiare nel futuro è dunque possibile. Ma esistono davvero le macchine del tempo? Dipende da cosa intendiamo per macchina del tempo. Per rispondere a questa domanda sono andato a Torino, alle Officine Grandi Riparazioni, dove è stata appena inaugurata la mostra Macchine del Tempo, un progetto ideato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica che ci racconta quale sia la prima reale macchina del tempo e quanto lontano ci ha portato, come mi spiega l'astronoma Caterina Boccato, curatrice della mostra e responsabile delle attività di didattica e divulgazione dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
La prima macchina del tempo che è stata utilizzata per millenni per osservare il cosmo è l'occhio umano. Solo che i nostri occhi hanno dei limiti. Questo limite è stato superato e si è capito come superarlo nel momento in cui Galileo Galilei nel 1609 capì di poter utilizzare quello che era stato inventato da poco in Olanda, il telescopio, e lo puntò verso il cielo e vide delle cose che prima non si erano mai viste. Quello che fanno le nostre macchine del tempo, quindi i telescopi, ma anche i satelliti artificiali che mandiamo nello spazio, osservano gli oggetti celesti, li osservano e raccolgono la loro radiazione, la loro luce. La loro luce ha un tempo finito di viaggio, non è una velocità infinita. Ci mette del tempo e le distanze nel cosmo sono talmente grandi che la luce del Sole che noi percepiamo è partita 8 minuti fa dalla nostra stella. Quindi noi siamo lontani 8 minuti luce dal nostro Sole. I nostri telescopi e i satelliti artificiali sono veramente delle macchine del tempo perché veramente ci mostrano gli oggetti celesti così com'erano anni fa.
Il primo oggetto che incontriamo nella mostra è una riproduzione del cannocchiale di Galilei. All'interno si intravedono 4 puntini luminosi, i satelliti di Giove, forse come apparvero a Galilei. E penso, quanta immaginazione! Galilei fu il primo a viaggiare nello spazio e nel tempo, con un cannocchiale e la sua grande fantasia. Il viaggio nell'universo inizia da te. Con questa frase inizia anche la mostra. In effetti, ogni volta che guardiamo il cielo, anche solo con i nostri occhi, al pari di Galilei, è come se facessimo un viaggio nel tempo, attraverso la storia dell'universo.
Il 1985 non è un anno fortunato, ma il dottor Brown cambierà tutto questo.
Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
E proprio guardando le stelle, immaginando di viaggiare nel cosmo, come tanti, ho cominciato ad appassionarmi alla scienza fin da piccolo, alimentando la mia fantasia con i mondi al limite del possibile, creati da romanzi e film di fantascienza. Era la metà degli anni Ottanta, avevo una decina di anni in meno di Marty McFly, il giovane protagonista del film Ritorno al futuro, e non so cosa avrei dato per viaggiare nel tempo a bordo della DeLorean, del dottor Brown. Anche la mostra Macchine del Tempo riprende le suggestioni di quegli anni, come un viaggio nel passato, con le sue luci, le scritte al neo, nei colori fluo, i flipper e i videogiochi arcade.
Devi prendere i pianeti fermi, vedi? Vai, destra, destra.
Non va giù.
Destra. Sinistra, no!
No!
Poi ci sono tanti giochi, vedo, giochi console tipiche appunto degli anni Ottanta, in cui avete però portato dei contenuti anche.
Sì, i case, diciamo, sono quelli veri degli anni Ottanta che poi abbiamo rivestito con le grafiche della mostra. Dentro ci sono i computer di oggi e dentro ci sono dei giochini che mimano il Pac-Man, lo Snake. Abbiamo anche un flipper, il flipper è totalmente degli anni Ottanta, del primo Guerre Stellari. E l'abbiamo chiamato Planetary Defense perché ci sono molti siti astronomici che monitorano anche lo spazio esterno proprio per evitare che ci si ritrovi con un qualche tipo di asteroide che magari arriva lungo la nostra rotta.
Andiamo a giocare?
Andiamo a giocare.
Doc! Eh? Doc! Ok, rilassati, Doc. Sono io, Marty!
No, non può essere. Io ti ho rimandato nel futuro!
Sì, lo so, mi hai rimandato indietro nel futuro, ma sono tornato. Sono tornato dal futuro.
Grande Giove.
Usciamo dal sistema solare e andiamo a vedere come sono i nostri vicini di casa, cioè le stelle vicine al Sole. Qua si entra in un tunnel suggestivo con questo colore molto fluo che è separato in sezioni che raccontano da un lato gli oggetti celesti che osserviamo e dall'altro lato invece dietro le spalle quando uno si gira ci sono le macchine, finalmente abbiamo tutte le macchine del tempo. Siamo nella prima sezione, guardiamo gli esopianeti, non solo li abbiamo rilevati ma li abbiamo addirittura fotografati e credetemi che è una cosa difficilissima perché a livello tecnologico fotografare un puntino che non brilla di luce propria, che ruota attorno a una stella lontana, è come vedere da New York una falena che ruota attorno a un lampione a Napoli. La sfida tecnologica è stata superata dal Very Large Telescope che si trova in Cile, al Cerro Paranal, un telescopio fatto chiaramente da un consorzio di paesi, dalla European Southern Observatory, e sono 4 telescopi da 8 metri ciascuno che lavorano anche in sinergia, a cui sono anche agganciati degli strumenti notevolmente sofisticati per poter rilevare la luce e fare questo tipo di fotografia. Questa foto, dico sempre io, non è bella dal punto di vista visivo mentre tutte le altre sono bellissime, questa è meno bella ma dal punto di vista scientifico è eccezionale perché proprio è la fotografia vera di un pianeta fuori dal sistema solare.
Quindi man mano che andiamo in fondo al tunnel ci allontaniamo sempre di più,
ci allontaniamo...
e abbiamo degli strumenti che ci permettono di vedere sempre più indietro nel tempo.
Esatto, sempre più indietro nel tempo perché andiamo dalle stelle vicine, cioè le prime 3 sezioni sono comunque dedicate alla nostra galassia, appena usciamo andiamo nelle galassie vicine, dopodiché le galassie lontane e poi arriviamo ai confini dell'universo, quindi il viaggio nel tempo. Il tempo è indicato anche su una linea Terra in cui noi raccontiamo che cosa stava succedendo sulla Terra quando la luce dell'oggetto che abbiamo fotografato è partita. Allora qui abbiamo degli oggetti che ci danno oggi la loro luce che è partita nel 1543 quando per esempio Copernico pubblicava il De Revolutionibus o addirittura nel 753 avanti Cristo quando venne fondata Roma.
Trent'anni fa fu scoperto il primo esopianeta 51 Pegasi B. Un gigante gassoso, grande la metà di Giove. Per quella scoperta lo svizzero Michel Mayor, insieme a Didier Queloz dell'Osservatorio di Ginevra, hanno vinto nel 2019 il premio Nobel per la fisica. Oggi conosciamo circa 6.000 esopianeti, la maggior parte in un intorno di poche centinaia di anni luce. Ma una volta trovato l'esopianeta, dopo aver capito se è abitabile e soprattutto se è abitato da una qualche civiltà evoluta, pensate che shock culturale se riuscissimo a comunicare con loro. Ma è possibile? Ancora una volta, tempo e spazio non sono dalla nostra parte. Alessandro Sozzetti.
se vogliamo metterla sul temposcala, ad esempio, della possibilità di osservare una civiltà che si sia sviluppata su un altro pianeta di tipo terrestre, non potremmo mai vedere la simultaneità dello sviluppo di questa civiltà, anche se esistesse un pianeta completamente abitato attorno alla stella a noi più vicina, appunto a Proxima Centauri. Proxima Centauri è interessante perché nel sistema sappiamo che ci sono almeno due pianeti di piccola massa e uno orbita effettivamente alla distanza giusta per essere potenzialmente abitabile dalla sua stella. Non sappiamo se è abitato, ma se lo fosse, comunque l'informazione che otterremmo se potessimo osservare direttamente attività di una qualche intelligenza sofisticata sulla sua superficie, la vedremmo come accadeva 3 anni e mezzo fa. Nel momento in cui volessimo rispondere e succedesse qualcosa di catastrofico alla loro civiltà, il nostro messaggio ad esempio potrebbe andare perso perché ci metterebbe 3 anni e mezzo a raggiungere il sistema più vicino a noi.
La velocità della luce è una costante, un limite invalicabile, che condiziona la possibilità di fare viaggi nello spazio. Servirebbe la tecnologia di Star Trek, cioè la possibilità di dilatare e contrarre lo spazio, grazie a quello che nel mondo del capitano Kirk si chiama motore a curvatura e che, tutto sommato, nasce dalle suggestioni della fisica del Novecento, cioè dalla relatività.
Se anche riuscissimo a diventare così tecnologicamente avanzati da costruire navicelle spaziali che vanno velocissime, saremmo limitati dalla velocità della luce. E quindi al più, da qui alla nostra stella più vicina, ci metteremmo alcuni anni. Non si può fare in maniera istantanea. E quella che è la tecnologia di Star Trek, alla base di tanti lavori di fantascienza, la possibilità di viaggiare a velocità superluminare, come si dice, e quindi muoversi all'interno della galassia in modo praticamente istantaneo, oggi sembra veramente del tutto impossibile. Possiamo concepire di sviluppare veramente navicelle spaziali che possono essere accelerate a velocità estremamente grandi, molto più grandi di quelle che riusciamo a fare oggi, ma andare oltre il limite della velocità della luce oggi pare assolutamente impossibile.
Della fisica di Star Trek magari parleremo in un'altra puntata. Prima di tornare alle macchine del tempo della mostra, soffermiamoci sulla relatività di Einstein. Se da un lato ci pone il limite della velocità della luce, dall'altro permette, almeno in linea teorica, la possibilità di viaggiare nel tempo. Di certo nel futuro. Abbiamo detto che uno dei risultati principali della relatività ristretta di Einstein è il fatto che il tempo scorre in modo diverso per osservatori in un diverso stato di moto. Cioè, se A si muove rispetto a B, quest'ultimo osserverà l'orologio di A andare più lentamente del suo. Ed è come se A arrivasse nel futuro più rapidamente di B. Maggiore la velocità di A rispetto a B, maggiore sarà questo effetto. Dal nostro punto di vista, il viaggio spaziale sarebbe percepito come un viaggio nel futuro. La stessa dilatazione del tempo accadrebbe se mi avvicinassi a una stella di neutroni o a un buco nero, per esempio, dove la gravità è molto intensa, e poi tornassi a casa. Questo effetto di dilatazione del tempo dovuto alla velocità o alla gravità non è solo teorico, si misura, per esempio, nelle particelle elementari. Quando viaggiano a velocità prossime a quelle della luce, hanno tempi di vita molto più lunghi rispetto a quando sono a riposo. Ma noi non siamo particelle elementari.
Un altro limite fisico che è dovuto a come è stata scoperta la teoria della relatività generale di Einstein collega in maniera diretta la massa dell'oggetto che cerchiamo di accelerare ad una certa velocità con la velocità limite che si può raggiungere. E un oggetto di massa finita non è in grado di andare esattamente alla velocità della luce. Esattamente alla velocità della luce possono viaggiare solamente i propagatori luminosi, quindi i fotoni. Un oggetto di massa finita può arrivare vicino a viaggiare alla velocità della luce, ma non può esattamente viaggiare alla velocità della luce. E più grande è la sua massa, più difficile è accelerarlo a velocità prossime a quelle della luce. Ci sono ad esempio delle idee sul tappeto di costruire delle flotte di mini navicelle, molto molto piccole, per poterle accelerare attraverso dei meccanismi di fionda o utilizzando delle vele gravitazionali ad altissime velocità per inviarle nel sistema più vicino a noi, quello di Proxima Centauri. Miniaturizzare questi oggetti è la chiave per poterli far arrivare eventualmente a velocità, che so, ad esempio alla metà o a un terzo della velocità della luce, accelerarle a velocità così alta. Nel momento in cui si pensasse di provare a costruire invece una vera e propria navicella spaziale, quindi estremamente più pesante, il raggiungimento di una velocità prossima alla velocità della luce diventa sostanzialmente impossibile e ci dovremmo accontentare comunque di viaggiare a velocità più basse.
Viaggiare nello spazio è viaggiare nel tempo. Ma è diverso da come lo ha immaginato la fantascienza. Il viaggiatore nel futuro non avrebbe nessuna possibilità di tornare indietro all'epoca di partenza. Potrebbe solo andare avanti nel tempo. Il suo sarebbe un viaggio in una sola direzione. Mentre per poter parlare di viaggi nel tempo dovremmo avere la possibilità di andare in entrambe le direzioni e quindi viaggiare anche nel passato. Ma qui le cose diventano ancora più problematiche. Alessandro Sozzetti.
In questo momento le speculazioni, anche quelle più plausibili, sono calcoli completamente teorici che indicano la possibilità del tutto ipotetica di muovere, diciamo, agglomerati di materia grandi, come può essere un uomo, avanti e indietro nel tempo. Dobbiamo fare dei passi molto piccoli perché la nostra conoscenza credo che sia ancora molto limitata da questo punto di vista. Bisogna partire con le investigazioni a livello microscopico per vedere se siano effettivamente riproducibili dal punto di vista tecnologico meccanismi di spostamento di particelle elementari indietro o avanti, in quella che si dice la freccia temporale dei fenomeni. Se si verificasse che questo è possibile, allora si può cominciare a pensare a sviluppare una tecnologia così sofisticata che permetta di fare la stessa cosa a agglomerati di materia molto più grandi di una particella elementare. Dal punto di vista teorico ci sono forse delle aperture, ma ci sono forse anche dei quelli che sembrano essere dei limiti veramente molto difficili da superare. Uno dei concetti che sembra essere una specie di barriera forse insormontabile è il cosiddetto concetto della freccia del tempo. Andare indietro nel tempo, dal punto di vista matematico, è un'operazione permessa, ma la possibilità di farlo a sistemi fisici sembra essere negata a tutt'oggi. E quindi noi ci possiamo spostare solamente in avanti nel tempo, ma non possiamo tornare indietro. Questo è uno dei concetti potenzialmente più alla base di tanti lavori di fantascienza, la possibilità di tornare indietro. La possibilità di tornare indietro sembra più difficile della possibilità di spostarsi avanti nel futuro. La freccia del tempo ha soltanto una direzione e la sua inversione è un'operazione matematica permessa, ma è permessa solamente come strumento matematico e non pare essere applicabile a sistemi fisici.
Intuitivamente, il tempo per noi scorre come un fiume, in una sola direzione, dal passato al futuro. La freccia del tempo è il concetto che descrive questo scorrere in una direzione. Ma dal punto di vista della fisica non è così. Le leggi fondamentali della fisica non distinguono tra passato e futuro. Le equazioni del moto delle particelle funzionano in entrambe le direzioni, sono cioè simmetriche rispetto al tempo. Ma nella realtà quotidiana gli eventi sembrano avvenire solo in un senso. Un uovo può rompersi, ma non può ricomporsi spontaneamente. Una candela brucia, ma non si rigenera. Qualunque oggetto macroscopico con cui abbiamo a che fare è fatto da un numero enorme di particelle. E ci sono molti più modi in cui le particelle possono combinarsi a caso fra loro per fare, per esempio, un uovo rotto che non un uovo intero. Per questo osservare un uovo che si rompe è infinitamente più probabile che osservare un uovo rotto che ne forma uno intero. È possibile, ma non ci capiterà mai. La spiegazione di questa asimmetria è legata all'entropia, cioè alla misura del disordine di un sistema. In un sistema isolato l'entropia tende sempre ad aumentare, cioè il disordine cresce. Questo significa che è molto più probabile osservare un sistema che evolve verso uno stato più disordinato che il contrario. Ecco perché vediamo gli eventi svolgersi in una direzione precisa. Il tempo che percepiamo segue il percorso dell'aumento di entropia. E l'origine di tutto ciò sta nell'universo stesso. La freccia del tempo nasce dal fatto che l'universo è partito da uno stato di bassa entropia, cioè di massimo ordine, e sta evolvendo verso stati più disordinati, dandoci l'illusione di uno scorrere del tempo in una sola direzione. Al di là di questo ci sono poi anche paradossi che sembrano rendere il viaggio nel passato impossibile. Se tornassi indietro nel tempo e uccidessi, per esempio, mio padre, io non nascerei più. E come potrei allora andare indietro nel tempo? Beh, non ne usciamo.
Qua, sì, c'entra.
Usciamo invece dal tunnel della mostra, dove oltre al pensiero si dà spazio all'azione, con giochi ed exhibit interattivi, adatti a tutte le età.
Uno, due, 3, 4, 5.
Lasciando invece la nostra galassia...
Perché qui siamo a quanto, se andiamo indietro nel tempo?
300.000 anni. Qua andiamo nella banda radio e abbiamo il Sardinia Radio Telescope, che è sul suolo italiano. Questo invece che guardare nell'ottico guarda chiaramente nella banda radio, perché noi guardiamo il cielo in tutte le bande dello spettro elettromagnetico.
Dopo jukebox spaziali, docce cosmiche, vecchi giochi arcade, video immersivi con viaggi impossibili verso qualche esopianeta ed exhibit interattivi, ci avviamo verso l'ultima parte della mostra con la curatrice Caterina Boccato, ricordando che l'esposizione Macchine del Tempo resterà aperta fino al 2 giugno presso le officine Grandi Riparazioni di Torino.
E qua siamo proprio 13,8 miliardi di anni fa, in cui c'è stato quello che viene erroneamente chiamato Big Bang, perché non fu un'esplosione ma fu un punto di singolarità in cui la materia si disaccoppiò e si creò appunto la materia, l'energia e l'universo così come lo comprendiamo oggi. Come lo comprendiamo peraltro solo per il 5%, perché il resto non sappiamo cosa sia.
E qua ci fermiamo. E lì in quel singolarità, in qualche modo, qualsiasi cosa sia, nasce anche il tempo.
Nasce anche il tempo, assolutamente. Da prima di allora non possiamo parlare né di spazio né di tempo. Per quello che diciamo che anche non è un Big Bang, non è un'esplosione. Cioè, non c'era lo spazio, non c'era il tempo.
Abbiamo immaginato di viaggiare nello spazio e nel tempo, fra possibilità teoriche e limiti fisici. Abbiamo capito che il sogno di una macchina del tempo, come quella di Wells, è un sogno impossibile. Ma chissà che qualcuna delle suggestioni fantascientifiche di film come Star Trek, fra tunnel spazio-temporali, macchine per il teletrasporto e motori a curvatura, non diventi un giorno realtà, consentendoci di viaggiare liberamente nello spazio. Intanto prendo il mio telescopio e mi godo lo spettacolo del cielo stellato con la mia piccola macchina del tempo. Guardo Betelgeuse, la stella principale di Orione a 640 anni luce da me, una supergigante rossa, una stella arrivata alla fine del suo ciclo di vita che sta per esplodere in una supernova, e mi chiedo chissà se è ancora lì o se è già esplosa. E mentre io la guardo, lei non c'è più. Così inizia il mio viaggio. Grazie ai nostri ospiti per averci accompagnato a spasso per l'universo. Un grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.